Buonasera a tutti. Allora, visto che ci siamo tutti, possiamo iniziare. Consiglio Comunale 24 febbraio 2015, do la parola al dottor Gabbiadini per l'appello.
Ok, buonasera. Toni Giuseppe.
Presente.
Tagliocchi Daniele. Britta Maria. Presente. Palazzini Roberto. Presente. Lorenzi Cristian. Cornali Fabrizio. Presente. Di Palma Carmela. Presente. Valota Giovanni. Scarpellini Andrea. Presente. Ambrosini Rudi.
Ok. Allora, prima di entrare nel primo punto all'ordine del giorno, segnalo alla minoranza che da 4 mesi siete senza capogruppo e questa cosa non è regolare, perché deve essere capogruppo uno che siede in consiglio comunale. Quindi c'è la necessità, per sanare questa cosa, che comunichiate il nome di uno dei capogruppo. Va bene, era giusto per ricordarlo e ribadirlo. Allora, passiamo al primo punto all'ordine del giorno, la surroga del consigliere comunale dimissionario e convalida del consigliere neoletto. Allora, nell'ultimo consiglio comunale il signor Longo Francesco ha rassegnato le dimissioni in luogo di problemi di natura personale, dopo aver parlato con me. Quindi questa è una delibera puramente formale, dove sostanzialmente si procede con la surroga del consigliere dimissionario e si vanno a verificare se sussistono delle incompatibilità per l'eventuale candidato chiamato alla carica di consigliere. In sostituzione di Longo Francesco, quale consigliere di minoranza con 8 preferenze pari merito con un altro candidato, è chiamato Gianluca Manenti. Non ci sono già le dichiarazioni, non ci sono ragioni per ritenere incompatibile la carica del consigliere, di fatto si tratta di autodichiarazioni. Se non ci sono particolari osservazioni, chi è per l'approvazione della surroga del consigliere comunale dimissionario e la convalida del consigliere neoletto, alzi la mano. Quindi all'unanimità, contrari nessuno, astenuti nessuno. Chi è per l'immediata eseguibilità della delibera che abbiamo appena fatto, alzi la mano. Unanimità. Allora, con l'immediata eseguibilità è possibile per il consigliere comunale che è chiamato alla sostituzione accomodarsi nel caso sia presente in sala, quindi invito Gianluca Manenti a accomodarsi, gli auguriamo buon lavoro e ringraziamo il consigliere Longo Francesco per l'apporto, seppur breve, che ha dato al Consiglio Comunale di Cavernago. Grazie.
Buonasera a tutti, grazie.
Buonasera. Allora, il secondo punto all'ordine del giorno è l'adozione del piano di azione per l'energia sostenibile PAES del Comune di Cavernago. Allora, come certamente saprete, il Comune di Cavernago, con delibera del 26 giugno 2014, andava a aderire al patto dei sindaci. Il patto dei sindaci è un accordo internazionale, si chiama appunto PAES, dove sostanzialmente più comuni che fanno parte della Comunità Economica Europea hanno deciso di raggiungere degli obiettivi che l'Europa ha fissato in termini di emissioni in atmosfera. In particolare, entro il 2020, i comuni che aderiscono a questo patto si pongono l'obiettivo di ridurre del 20% le emissioni in atmosfera. La delibera, quindi del 18 giugno 2014, ci imponeva entro un anno, quindi entro il 26 giugno 2014, la delibera numero 18, ci imponeva di predisporre il piano di azione energetica strategica entro un anno, e quindi noi oggi siamo chiamati ad adottare il piano di azione energetica strategica del Comune di Cavernago, e poi impone tutta una serie di ulteriori adempimenti, In particolare, pubblicare ogni 2 anni la predisposizione del SEP, un report di attuazione che riporti il grado di avanzamento della realizzazione dei programmi e risultati provvisori, promuovere le attività e coinvolgere i cittadini per la realizzazione di giornate dell'energia locale e diffondere il messaggio del patto dei sindaci, incoraggiando altre autorità locali ad aderirvi e contribuendo alla realizzazione di eventi. Il comune di Cavernago è un comune che arriva un po' tardi nell'adozione di questo patto, teniamo conto che era possibile aderirvi già a partire almeno dal 2003-2004. L'obiettivo è quello di indicare quelli che sono gli interventi che vogliamo andare a realizzare per ridurre le emissioni al fine di cercare di aderire a dei finanziamenti. È di questi giorni la notizia che la provincia di Bergamo, che è il veicolo attraverso il quale si vanno a ricercare fondi a livello europeo, ha presentato una serie di piani di azione energetica strategica chiedendo alla Comunità Economica Europea di renderli bancabili, cioè di dare le risorse per poter eseguire gli interventi. Il piano di azione energetica strategica, che è stato presentato in Commissione Ecologia venerdì, sostanzialmente fa prima un quadro di quella che è la normativa. Ovviamente per poter aderire a questo patto era necessario non solo che la Comunità Economica Europea lo istituisse, ma anche che l'Italia aderisse attraverso dei decreti legislativi e poi che anche la Regione Lombardia decidesse di aderirvi. Quindi qui sono indicate le normative di riferimento. Come si redige un PAES? Inizialmente c'è una fase iniziale che rappresenta uno step, che è quello della firma. Per poter aderire al patto dei sindaci era necessario sottoscrivere un documento nella quale ci si impegnava appunto a raggiungere quegli obiettivi che ci eravamo detti. Poi c'è la fase di pianificazione, cioè quella in cui si vanno ad analizzare tutte le fasi, tutti gli elementi critici presenti all'interno del Paese per comprendere quali azioni vanno poste in essere per raggiungere l'obiettivo del 20-20-20. La fase dell'attuazione, che è sostanzialmente realizzare gli interventi previsti dal PAES, e infine la fase del monitoraggio, o meglio, più che infine, è la fase che sta in mezzo tra la fase di attuazione e il raggiungimento finale. Ovviamente i piani di azione energetica strategica sono stati redatti attraverso dei piani che vanno dal comune alla provincia, alla regione, quindi sostanzialmente ogni ente che è sopra il comune ha realizzato il proprio piano. All'interno del documento che andiamo ad approvare poi si fa un quadro generale del comune di Cavernago, descrivendone dove si trova, quali strade sono presenti e quanta o quale industrializzazione c'è. Questo tutto per verificare quali sono gli elementi che incidono relativamente alle emissioni. Relativamente alla qualità dell'aria, ovviamente i dati sono quelli che ci vengono forniti dall'ARPA, quindi ci sono dati di livello regionale che indicano quali sono i principali componenti di emissioni all'interno del comune, in particolare della provincia e poi della regione. Quello che interessa più del PAES non è tanto l'analisi degli effetti, che è sicuramente importante, o meglio dei fattori di criticità che determinano le emissioni, ma sicuramente gli interventi che vengono proposti sono quelli che già in qualche modo abbiamo ripetuto, e in particolare che abbiamo ripetuto anche in altri consigli comunali. I più importanti sono quelli relativi alla divulgazione del messaggio del piano di azione energetica strategica, quindi attraverso una serie di iniziative. La prima fra tutte è quella di creare all'interno del sito del comune un link dedicato, quindi una sezione dedicata al piano di azione energetica strategica. Poi vanno fatte tutta una serie di campagne informative e formative sui temi del risparmio energetico, rivolte alla cittadinanza perché interventi di miglioramento di un'abitazione consentono di ridurre in modo rilevante le emissioni in atmosfera. Basti pensare alla caldaia piuttosto che al cappotto, piuttosto che all'installazione di pannelli fotovoltaici. Gli altri impegni sostanzialmente che vengono proposti sono l'istituzione di uno sportello energia che consente ai cittadini di capire quali e quante agevolazioni ci sono, se esiste, faccio un esempio, l'installazione di pannelli fotovoltaici dà diritto a che cosa? Al conto energia o alla detrazione fiscale e via dicendo. E poi gemellaggi energetici con altre realtà che stanno perseguendo questi obiettivi. Nel settore pubblico si prescrive un audit energetico di tutti gli edifici comunali, definire all'interno del comune una struttura organizzativa con l'individuazione del responsabile che si occupa dell'attuazione del PAES, interventi di efficienza energetica sulla rete della pubblica amministrazione, della pubblica illuminazione, in questo caso si fa riferimento a, in modo specifico, lo vedremo poi nel passo successivo, all'intervento di sostituzione delle lampade con lampade a LED, in modo da ottenere due risultati, ovviamente meno consumo di energia, quindi minore emissione, ma anche l'altro aspetto che in qualche modo riguarda direttamente le tasche dei cittadini è un risparmio sulle spese correnti, di conseguenza una possibile boccata d'ossigeno per le casse del comune. Il nostro è un comune che ha pochi autoveicoli, se immaginate altri comuni e altre città, l'intervento sugli autoveicoli è sicuramente importante. Vengono segnalati comunque, c'è un autoveicolo che è l'APE, che è piuttosto vecchio, quindi si pone come obiettivo almeno di sostituire l'APE. E poi la riduzione dei consumi nell'illuminazione degli edifici, quindi all'interno del comune, che è un obiettivo che si può raggiungere anche in questo caso attraverso l'installazione dei LED. Per quanto riguarda il settore residenziale, le azioni che vengono prescritte sono l'adozione ovviamente del PAES, l'efficienza dell'impianto di riscaldamento, gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, l'efficienza anche qui dell'illuminazione privata e dei consumi elettrici e poi in particolare l'installazione di impianti fotovoltaici. Per quanto riguarda il settore terziario, anche qui si prescrive l'adozione del piano energetico comunale che andiamo ad adottare questa sera, l'efficienza dell'illuminazione e la posa in opera di impianti fotovoltaici. Per quanto riguarda il settore mobilità, noi siamo un comune molto piccolo, quindi anche qui il settore mobilità incide nelle emissioni, ma l'azione che può fare sia il cittadino che il comune in questo settore è molto limitata. Sicuramente viene prescritto il completamento e l'implementazione della rete ciclopedonale, però non siamo un comune che per andare al lavoro utilizza le piste ciclopedonali, purtroppo o per fortuna dobbiamo utilizzare l'autoveicolo, per fortuna perché le aziende sono fuori dal nostro territorio. E l'altro aspetto è l'efficientamento della flotta dei veicoli privati. Il dato che c'è all'interno del piano sui veicoli privati fa notare che sul fronte dei veicoli è ancora lunga la strada dell'efficientamento, perché le macchine nuove sono poche, quindi l'obiettivo che dovrebbe porsi in questo caso la regione è quello di dare degli incentivi per installare o impianti a GPL piuttosto che acquistare macchine con un'emissione meno importante. Questo è sostanzialmente il PAES riassunto, c'è ovviamente il passaggio del monitoraggio, come dicevo prima, il primo impegno era sottoscrivere il patto ed è stato fatto, poi entro un anno adottare il PAES, dopodiché entro due anni dovrà essere detto quanto è stato fatto, cosa è stato fatto e come è stato fatto e via via finché non si raggiungerà il 2020 e si spera di raggiungere l'obiettivo del 2020. L'auspicio molti comuni hanno aderito anni fa, però in realtà c'è stato anche recentemente un articolo sull'Eco di Bergamo, nessun comune ha effettivamente sfruttato tutte le risorse che erano state messe a disposizione. L'auspicio è che proprio in prossimità della scadenza, quindi il 2020, l'Europa acceleri sui contributi e quindi anche il nostro comune possa aderire a questi contributi. L'altro obiettivo è, una volta approvato definitivamente, portarlo alla provincia e cercare di accodarci a quei comuni che già l'avevano approvato da tempo e che stanno ottenendo i finanziamenti. Quindi l'altro obiettivo è questo, il principale è quello di cercare di portare a casa il più possibile finanziamenti. A questo punto non so se ci sono osservazioni.
Noi, come vi ho detto in Commissione Ecologia, l'unica cosa è che ci sono dei dati che sono riferiti al 2005, quindi invitiamo l'amministrazione comunale a chiedere agli enti competenti di fare il prima possibile i rilievi per avere comunque dei dati aggiornati, perché comunque se il ragionamento si fa su quello che sono dei dati è giusto averli aggiornati, non di 10 anni fa.
Come ho detto venerdì, le tabelle che sono state inserite sono quelle le più aggiornate possibile che ci sono. Infatti ce ne sono alcune del 2012, alcune del 2013. Purtroppo ce ne sono alcune che sono rimaste ferme al 2005, perché è l'anno di riferimento per il PAES, per la redazione e la quantificazione del 20-20-20, e poi da lì nessuno le ha più aggiornate. Comprendo che a distanza di 10 anni è evidente che sarebbe opportuno aggiornare. Qualcosa è cambiato sicuramente. Bene, non so se ci sono altre domande. Bene, allora passiamo all'adozione del piano di azione per l'energia sostenibile PAES del Comune di Cavernago. Chi è favorevole alzi la mano. Allora, unanimità. Contrari nessuno, astenuti nessuno. Dobbiamo dare l'immediata eseguibilità. Chi è per l'immediata eseguibilità dell'adozione del piano di azione per l'energia sostenibile PAES del Comune di Cavernago? Alzi la mano. Favorevoli, unanimità. Contrari nessuno, astenuti nessuno. Bene. Allora passiamo al terzo punto all'ordine del giorno, che è un altro argomento che sta particolarmente a cuore alla nostra amministrazione. Scusate che faccio ripartire la presentazione. Dov'è? Questa. Ok. Che è l'adozione del PRIC. Che cos'è il PRIC? È il piano regolatore di illuminazione comunale, che è stato adottato nel Consiglio Comunale del 3 dicembre. No, scusate. È stato nel Consiglio Comunale 18 novembre 2014, è sostanzialmente il piano regolatore dell'illuminazione pubblica, cioè che cosa vogliamo che accada da qui in poi all'illuminazione pubblica del Comune. Il piano è già stato presentato la volta scorsa, sono decorsi i 60 giorni per eventuali osservazioni, non sono pervenute osservazioni. Ve lo riassumo per chi non c'era. Questo è come se fosse un piano regolatore, dice da oggi in poi quello che dovrà essere fatto nel caso vengano realizzati nuovi interventi di edilizia, nuove opere di urbanizzazioni, dovrà essere utilizzata la tecnologia LED. Questo perché? Perché la tecnologia LED riduce i consumi ma anche consente al comune di risparmiare dal punto di vista dell'energia consumata. Considerate che noi oggi spendiamo circa 89.000 euro, quest'anno, il dato consuntivo di quest'anno sono circa 85.000 euro all'anno di corrente per la pubblica illuminazione. L'obiettivo con l'intervento e con il progetto che è stato fatto è quello di ridurlo del 63-67%, quindi vorrà dire che la componente energia del comune passerà da 85 a circa 27-29.000 euro l'anno. Prima ho detto che il PAES è lo strumento per ottenere i finanziamenti. Nel PAES è indicato l'obiettivo di sostituire i LED. Quindi i due documenti vanno di pari passo, nel senso che avere oggi finanziamenti o avere a disposizione una somma di denaro per fare questo intervento significherebbe immediatamente dopo, cioè l'anno dopo, poter risparmiare circa 60.000 euro di corrente e quindi di conseguenza poter far respirare la spesa corrente del comune, che è comunque sempre in difficoltà, e nello stesso tempo poter valutare l'opportunità di ridurre la tassazione. Purtroppo tra patto di stabilità e il nuovo fondo crediti di dubbia esigibilità che entrerà in vigore con la nuova contabilità, le risorse a disposizione del Comune sono fortemente limitate. Quindi o raggiungiamo l'obiettivo del finanziamento oppure dovremo andare su un rapporto pubblico-privato cercando di fare un contratto di disponibilità, cioè il Comune consegna a un soggetto privato l'impianto di illuminazione comprensivo di manutenzione a fronte di un canone fissato che di solito è più basso di quello che il Comune spende per l'illuminazione pubblica, viene effettuato l'intervento di sistemazione. L'obiettivo che ci poniamo è quello di cercare di aderire a un bando pubblico. Comunque prima, per poter aderire a un bando pubblico, era necessario approvare il piano regolatore di illuminazione comunale, che oggi noi approviamo in via definitiva. Non so se ci sono osservazioni. Quindi chi è per l'approvazione definitiva del piano regolatore di illuminazione pubblica comunale PRIC, redatto ai sensi della legge 17 del 23 marzo 2000 e successive modifiche e integrazioni, alzi la mano. Unanimità, contrari nessuno, astenuti nessuno. Chi è per l'immediata eseguibilità dell'approvazione della delibera? Favorevoli, unanimità, contrari nessuno, astenuti nessuno. Passiamo al quarto punto all'ordine del giorno, che è l'approvazione della convenzione per la gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori tra i comuni di Ghisalba, Gorlago e Cavernago. Allora, come immagino tutti i consiglieri sapranno, da alcuni anni, in particolare da 2 anni, il governo ha introdotto l'obbligo di procedere ad unificare una serie di funzioni. Dall'obbligo di unificare le funzioni del Comune, quindi segreteria, ragioneria e via dicendo, che per il Comune di Cavernago abbiamo scampato grazie a una deroga che ci ha dato la Regione Lombardia. L'altro obbligo è quello che il legislatore ha imposto, che sopra i 40.000 euro tutti i lavori, quindi appalti, forniture, servizi, devono essere appaltati attraverso una stazione appaltante comune, cioè i comuni si devono mettere insieme, quindi più comuni che decidono di fare questi appalti insieme. Questo perché, secondo il legislatore di Roma, così facendo si otterrebbero dei risultati migliori. Purtroppo, devo dire purtroppo, l'esperienza che abbiamo anche su altre convenzioni non dice che stiamo risparmiando, perché a volte si spende di più. Però questa è la direzione del legislatore. Noi abbiamo portato questa convenzione anche se nel mentre il legislatore ha derogato all'obbligo che imponeva di far entrare in vigore questa stazione appaltante. L'obbligo era dal 1° di gennaio, adesso è stata spostata al 1° di settembre, giusto? Quindi non entrerà in vigore da subito, ma entrerà in vigore dal momento in cui la legge lo renderà obbligatorio. Però, visto che a seguito di tutta una serie di relazioni, di disquisizioni con i comuni Ghisalba, Gorlago e Cavernago, che peraltro sono quelli col quali abbiamo in essere la convenzione di segreteria, si è deciso, andiamo in consiglio, approviamola, poi se il legislatore deciderà di renderla effettiva, noi saremo già pronti. Se non deciderà di renderla effettiva, avremo fatto una delibera in più delle tante che spesso e volentieri ci costringono a fare. Una nota che non vuole essere polemica, ma purtroppo il legislatore di Roma a volte sembra schizofrenico, perché la prefettura aveva mandato a tutti i comuni una lettera con la quale diceva: guardate che se non vi convenzionate per le convenzioni e le unioni, vi costringeremo con un commissario oppure addirittura vi commissariamo. Quindi sono partite queste lettere, una quantità di lettere infinite, e poi adesso pare, perché non credo sia stato ancora approvato, la prorogano addirittura di 1 anno e mezzo. Questa dimostrazione, questa è una battaglia che l'ANCI, che è l'Associazione dei Piccoli Comuni Italiani, sta facendo, che è quella di chiedere al governo di rivedere queste norme che obbligano l'Unione o l'associarsi, perché di fatto stanno complicando in modo esagerato la vita, peggiorano la qualità dei servizi, non consentono di risparmiare ed anzi, ripeto, complicano il percorso. Come comune ho aderito a una, abbiamo sottoscritto una lettera come piccoli comuni d'Italia dove invitiamo il governo a rivedere integralmente questa norma. Diciamo, non siamo contrari all'Unione, ma l'importante è che questo avvenga tenendo conto della territorialità e delle effettive distanze che ci sono tra i comuni. Speriamo che il governo, visto che proroga, riveda questa impostazione. Detto questo, non so se ci sono osservazioni. Allora, chi è per l'approvazione della Convenzione per la gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori tra i comuni Ghisalba, Gorlago e Cavernago, alzi la mano. Allora, siamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 favorevoli, astenuti, nessuno, contrari, 4, no 4. Chi è per l'immediata eseguibilità? Tanto non serve. Ok. Allora, passiamo al quinto punto all'ordine del giorno, che è la convenzione tra i comuni Ghisalba e Cavernago per la gestione in forma associata del servizio di controllo del territorio della polizia locale. Allora, questa è la conclusione di quel percorso che avevo descritto anche nei precedenti consigli comunali. Come sapete, a seguito della convenzione che è stata fatta tra il comune di Cavernago e il comune tra il comune di Cavernago e il comune di Costa di Mezzate, la responsabile dell'ufficio ragioneria è andata a prestare il servizio per 12 ore a settimana presso il comune di Costa di Mezzate. Questo nell'ambito di un utilizzo, è possibile fare, il comune di Costa di Mezzate era senza responsabile e quindi il comune di Cavernago gli ha fornito, ovviamente in accordo con l'ufficio ragioneria, il personale. Questo cosa ha consentito di fare? Siccome c'è il divieto di assunzione che vige ancora, perché dobbiamo rispettare la spesa di personale del triennio 2009-2011, quindi non possiamo superare quella spesa di personale, ha consentito di liberare quelle ore, significava avere un risparmio sulle spese di personale, ha consentito di rivolgersi al comune di Ghisalba, che aveva 4 vigili, e stipulare una convenzione che prevedesse l'utilizzo del loro responsabile della polizia locale per 10 ore presso il comune di Cavernago. Nell'ambito, quando abbiamo presentato quella convenzione, avevamo detto che questo avrebbe anche favorito il ripristino di un controllo pattugliamenti notturni. Quello che andiamo ad approvare stasera è proprio la convenzione tra Ghisalba e Cavernago, che prevede in modo molto generico, perché non abbiamo ancora approvato il bilancio di previsione 2015, prevede la possibilità di svolgere ovviamente servizi di polizia locale ordinari e servizi di polizia locale serali, notturni e festivi. Le risorse le andiamo a recuperare in parte nell'indennità che prende il responsabile di Ghisalba e in parte all'interno del fondo obiettivi dei dipendenti. Quindi questo è, diciamo, il corollario di quell'operazione che era stata portata avanti da fine anno, quindi da novembre, fino ad oggi. Il Consiglio poi è chiamato a sciogliere una convenzione che era in essere con i comuni di Ghisalba, Bagnatica, Mornico al Serio e Calcinate, che prevedeva sostanzialmente, questi comuni avevano nel 2003 fatto una convenzione per i pattugliamenti notturni, una convenzione che ha funzionato circa 4-5 anni, dopodiché vuoi perché il comune di Cavernago non aveva più 2 vigili ma ne aveva uno solo, vuoi perché il comune di Calcinate ha avuto dei problemi anche lui con il personale di polizia locale, c'è stata una maternità, poi vabbè è andato via il comandante, era stato preso il nostro comandante, di fatto questa convenzione almeno due o tre anni che non viene più attuata. Quindi in accordo con i comuni di Mornico al Serio e di Calcinate, perché nel frattempo Bagnatica aveva già ricevuto, abbiamo deciso di sciogliere la convenzione. Io non ho altro, se ci sono delle osservazioni. Allora, chi è per l'approvazione della convenzione tra i comuni Ghisalba e Cavernago per la gestione in forma associata del servizio di controllo del territorio da parte della Polizia Locale, alzi la mano. Allora, sono 7 favorevoli, contrari, 4 astenuti, nessuno. Chi è per l'immediata eseguibilità della delibera? Favorevoli 7, contrari 4, astenuti nessuno. Il sesto punto all'ordine del giorno è l'approvazione del regolamento per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza sul territorio comunale di Cavernago. Allora, il Comune di Cavernago non aveva un regolamento per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza. Come sapete, abbiamo attivato delle telecamere nella zona delle scuole elementari e delle scuole medie. A breve verranno attivate, sempre con i soldi che abbiamo ottenuto con lo svincolo del patto, grazie al decreto Renzi, relativamente alle scuole, quindi di fronte alla scuola dell'infanzia e nido, quindi nel parcheggio di via Manzoni. Non è che il comune non vuole installare le telecamere da altre parti, dobbiamo installarle nei luoghi dove ci sono le scuole, altrimenti quei soldi non li possiamo usare per la videosorveglianza, li dobbiamo usare per interventi sulle scuole. Nell'ambito del bilancio, che speriamo prima o poi di presentare, perché di fatto il governo settimana scorsa ha cambiato nuovamente le regole del patto, quindi siamo in attesa di un nuovo decreto attuativo che dica quante risorse vanno accantonate, come vanno accantonate, come vanno calcolate. Questo era per fare il paio di quello che dicevo prima, che il legislatore sembra schizofrenico, perché la finanziaria è stata approvata a dicembre con le regole del patto e del fondo crediti di dubbia esigibilità. Adesso l'hanno cambiato nuovamente, quindi a distanza di un mese e 20 giorni hanno deciso di cambiarlo, con dei criteri che sembrano incentivanti, ma poi alla fine fai il conto e il nostro patto aumenta di 1.000 euro, quindi dobbiamo accantonare 1.000 euro in più. Quindi descrivono che è incentivante per i comuni virtuosi, ma poi il risultato è sempre quello. Quindi stavo dicendo, con l'approvazione del bilancio andremo a stanziare delle risorse ovviamente per le letture targhe agli ingressi del paese, quindi quello sarà l'intervento principale. Comunque a breve, grazie ai soldi del patto, verrà fatto questo intervento sulle scuole, sulla scuola dell'infanzia. Ad ogni modo, il comune non era dotato di un regolamento per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza. Videosorvegliare è ovviamente un aspetto legato alla garanzia dei diritti della privacy, e quindi è necessario nominare un responsabile, sapere chi è che può accedere, per quanti giorni vengono registrate le immagini, chi è che gestisce la banca dati delle immagini, e ovviamente questo regolamento, che non sto a leggervi perché è piuttosto, non è lunghissimo, però è un normale regolamento, stabilisce queste figure. In particolare, il comandante della polizia locale sarà responsabile del trattamento dei dati e dovrà accedere con username e password, le immagini verranno registrate per 7 giorni e altri dati importanti, non mi sembra, l'hai predisposto tu, non so se ci sono osservazioni, nessuna. Chi è per l'approvazione del regolamento per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza sul territorio comunale di Cavernago, alzi la mano. Unanimità. Astenuti nessuno, contrari nessuno. Chi è per l'immediata eseguibilità dell'approvazione del regolamento per l'utilizzo di impianti di videosorveglianza sul territorio comunale di Cavernago, alzi la mano. Unanimità. Astenuti nessuno, contrari nessuno. L'ultimo punto all'ordine del giorno è l'approvazione del regolamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. Allora, questo è un obiettivo programmatico che ci eravamo prefissati, che abbiamo potuto raggiungere solo grazie alla collaborazione del corpo insegnanti. Infatti subito dopo che siamo stati eletti abbiamo approvato il piano di diritto allo studio, se vi ricordate, avevamo inserito il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze come obiettivo. Non pensavamo di riuscire a raggiungere l'obiettivo quest'anno, ma immaginavamo di raggiungerlo con l'anno scolastico 2015-2016, ma invece le insegnanti che avevano già iniziato un percorso sui diritti hanno sposato immediatamente l'iniziativa e quindi hanno consentito la realizzazione dell'iniziativa già a partire da quest'anno. Quindi il regolamento si pone l'obiettivo di regolamentare un po' quello che andrà a fare il Consiglio Comunale, quanti alunni delle classi quinte e di prima media potranno partecipare per le elezioni, che sono in particolare 21, compreso il sindaco, e stabilisce quando si svolgeranno le consultazioni elettorali, cioè il 30 marzo del 2015 per quest'anno. Per gli anni successivi il Consiglio Comunale dura in carico a 2 anni e poi viene rinnovato ogni 2 anni ad ottobre. Quest'anno la durata è soltanto di 1 anno e mezzo perché siamo partiti in ritardo. Nell'ambito di questo percorso ho incontrato venerdì i ragazzi di quinta elementare, quarta e quinta, e poi i ragazzi di prima e seconda media, che mi hanno sottoposto una serie di domande su come si amministra, come si fanno certe le delibere, gli atti. La cosa bella di questa iniziativa è la partecipazione. I ragazzi imparano a partecipare, imparano a capire come si svolge la macchina amministrativa, ma soprattutto imparano a dedicare del loro tempo per la vita, proprio per i loro ambienti dove vivono, perché l'obiettivo del Consiglio Comunale dei Ragazzi sarà analizzare l'ambiente scolastico, indicare al Consiglio Comunale degli Adulti quelle che sono le iniziative che vorranno, che vogliono che vengano effettuate, e quindi poi starà al Consiglio Comunale degli Adulti, nonostante le poche risorse, cercare di rispettare le richieste che i bambini fanno, e vi assicuro che sono veramente tante, perché quando li ho incontrati me ne hanno raccontate tante. Quindi la bellezza di questa iniziativa non sta certo nelle lezioni, ma nel fatto che i bambini partecipano e imparano che cos'è amministrare. Non so se ci sono... giusto per dirlo a tutti, visto che siete in tanti, allora le elezioni si svolgono il 30 di marzo e l'insediamento ufficiale del sindaco è il 13 aprile, avverrà qui in sala consigliare e anche le sedute avverranno in sala consigliare. Credo sia un momento di partecipazione importante, quindi se quella data coinciderà anche con l'inizio del percorso sulla legalità che riproponiamo anche quest'anno, proprio nell'ambito di questo percorso inseriamo l'inizio del percorso sulla legalità con il 13 aprile, quindi l'insediamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi, e poi ci saranno un'altra serie di iniziative con la speranza di riuscire a organizzare una cena della legalità con i prodotti che prodotti nei campi sequestrati alla mafia da parte dell'Associazione Libera. Abbiamo preso contatti con l'associazione e stiamo cercando di organizzare questa iniziativa. Se non ci sono altre osservazioni, a chi è per l'approvazione del regolamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, alzi la mano. Unanimità, astenuti nessuno, contrari nessuno. Chi è per l'immediata eseguibilità dell'approvazione del regolamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi, alzi la mano. Unanimità, astenuti nessuno, contrari nessuno. Ringrazio tutti per la partecipazione al Consiglio Comunale. Dichiaro chiusa la seduta. Grazie, arrivederci.